Addio alle armi. Adattamento radiofonico e regia di Marco Colli. Seconda puntata.
Dormi. Dormi, Alessandro. Lascio qui lo zaino e vado via, Ci vediamo più tardi.
No. Ciao, Pupo. È bello rivederti. Sai che per un istante pensavo fosse un sogno. No, che cercavo di riposare un po'. Stasera ho un appuntamento galante.
Ma dai.
Devo fare colpo, lo sai, ne va del mio futuro. Allora, come te la sei passata nel retrovie?
Magnificamente.
Freddy, puzzi come una capra. Bisogna che ti lavi, sai. E dove sei stato? Cosa hai fatto, dai? Dimmi, subito.
Niente da dire. 4 mesi a Vicenza. Te la raccomando, un vero mortorio. Una volta a Milano, mi licenza, ed un'altra sono stato vicino Pavia.
Vicentini, magna gatti. Ma Milano è un'altra cosa, eh? E a proposito, com'è andata a Milano?
Beh, insomma, non mi posso lamentare.
Che fai, gli indovinelli? Parla, sputa il rosso.
È andata bene, ma sai com'è? Quando ti svegli in mezzo alla notte senza sapere chi hai accanto, e poi te lo ricordi e sei felice. E la mattina dopo ti senti forte, come un leone, insomma.
Eccolo qui, il pupo che piace a me. Ma dilla tutta, brutto mascalzone. E com'era? Dove l'hai incontrata? In galleria? O al caffè Cova? Dove siete andati? Ma dimmi subito tutto. Sei rimasto tutta la notte? Ma l'hai rivista?
Ma certo, tutti i giorni della licenza. E tutte le notti.
Guarda, anche noi qui abbiamo delle belle ragazze.
Sì, certo, vabbè.
Non mi credi?
Le puttane.
Ma non parlo del casino, lascia perdere le puttane. Sono tutte impestate, quelle là. Ci sono delle ragazze inglesi, appena arrivate. Infermiere molto chic.
Però
stanno all'ospedale inglese, in una villa palladiana affrescata da Tiepolo. Tutti i pomeriggi alle 5, dai soffitti del salone, ti guardano, sorridenti. Schiere di veneri nude. E sotto di loro giovani infermiere che prendono il tè col mignolino alzato, la divisa candida e tutto il resto. Ma sai che si fa? Ci andiamo stasera stessa. Ma no. Se vuoi, Ma vedrai, ti piaceranno, ti innamorerai. Io mi sono già innamorato, una certa Miss Barclay. Voglio portarti da lei. Ma sai che è molto probabile che sposerò Miss Barclay?
No, ti prego, Alessandro, non oggi. Voglio soltanto lavarmi e andare a letto.
Nah.
Sono stanco morto, domani devo stare in giro sui mezzi tutto il giorno. Ma tu non lavori? Non hai nessuno da ricucire?
No, da un paio di settimane ci sono pochi feriti veri. Qui il colera non si è neanche visto. Qualche caso di itterizia, la classica gonorrea, polmoniti, ulcere dure, molli, autolesioni. Tutto qui. La settimana prossima invece ricomincia la guerra. Pare che ricominci, così dicono. Ma almeno si inizia a fare qualcosa. Freddy, credi che farei bene a sposare la Barclay? È scozzese, sì. Dopo la guerra, naturalmente.
Si capisce. Ti ci vedo col gonnellino a quadri ed una tazza in mano, piena di scotch, operare appendiciti e tonsille in un tranquillo ospedaletto di Aberdeen. Ora ti prego, fammi dormire.
No, però aspetta un minuto. Mi dai 50 lire? Vorrei offrire qualcosa alla mia miss, ma sono rimasto al verde.
Sì, serviti. Il portafoglio è nella giacca. Si potrebbe anche bere qualcosa?
Sì.
Basta che non sia strega, è troppo dolce.
Io non bevo strega, soltanto grappa.
Bravo.
Ecco qua.
Salute.
Un altro?
Bene, un altro.
Trincea sul Carso, ottobre 1916. La guerra dura da quasi 2 anni e non accenna a finire. Cresce, invece, vertiginosamente, il numero dei morti.
Presto! Nel rifugio! Ci stanno attaccando! Scappiamo! Ma che succede? Rinaldi? Che sta succedendo?
Buongiorno, Fred!
Buongiorno.
Calma. Non è successo niente.
Come?
È mattina e sei nel tuo letto.
Forse sognavo, ma ho sentito chiaramente.
Hai sentito la batteria che hanno piazzato in giardino qui sotto? Sono tiri di prova. Ora che riprendono i giochi, sparerà così tutto il giorno, un tiro dopo l'altro, ogni 2 minuti. Ideale per il mal di testa.
Finirà che gli austriaci riusciranno a centrarla questa batteria. E magari anche l'ospedale.
Tranquillo. Siamo protetti dalla collina. Senti, devo scappare giù in sala operatoria. Me ne hanno portato uno che si è sparato ad un piede col moschetto pur di tornare a casa. È ridotto molto male. Ha perduto molto sangue. Dovrò amputarlo. Dobbiamo curarlo, guarirlo e poi... Boom! Fucilato. Traditore degli ideali della patria. E già è molto che gli fanno un processo.
Sì.
È la nuova tattica del generalissimo Cadorna contro il disfattismo. Ciao, bello. E ricordati che questa sera si va dalle inglesine.
Il generale Cadorna, in quel finire dell'anno, si dava un grande affare nell'inviare lettere e telegrammi alle più alte autorità per denunciare la deriva disfattista che minava il morale delle truppe.
In tutto il paese si seminano con arte malvagia le teorie antipatriottiche. Nelle truppe di complemento che giungono dal paese, come nei militari che tornano dalla licenza, si manifestano gravi sintomi di indisciplina che hanno richiesto le più energetiche misure di repressione, perché il male non dilaghi. Si è perciò dovuto ricorrere a fucilazioni immediate. Se i sintomi, ora rilevati e repressi, dovessero permanere, o peggio, si estendessero, sarà costretto a determinare estremi provvedimenti e ricorrere alla decimazione dei reparti infetti da contagio.
D'Annunzio dava una mano al generalissimo. Mai la sua vena poetica era stata così feconda.
Viva la guerra! Viva la grazia di Firenze! Viva!
Guerra è il croscio dell'aquila che vola. Guerra! Una gente balza dalla morte, s'arma, s'assolve nell'eucaristia del mare e salpa verso la sua sorte. L'obice romba sul Monte Nero, il mortaio tuona sul Pedimonte, tutto il Carso è fragore di ruina. Nella valle del Fella si combatte, ed in Plava Selvosa si combatte, al traghetto di Canale e nella conca di Plezzo, dalle quattro gole.
Non tutti i poeti soldati erano d'accordo col Vate. Per esempio Giuseppe Ungaretti, fante sul Carso, scriveva:
soldati, si sta come d'autunno, sugli alberi le foglie.
Al contrario, c'era anche chi, nel suo amore per la guerra, riusciva addirittura a superare l'enfasi d'annunziana. Per esempio Filippo Marinetti, quando declamava:
a 3 passi da me si sveglia una mitragliatrice Fiat. Orchestra completa, furibonda, circolare. Siamo in un vortice di fragori. Sulla testa lo strofinante serico volo delle pallottole. Poi cominciano i cannoni da montagna. Gitum! Gitum, gitum, tum, 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 brong! D'un nostro 75 da campagna. Rispondono gli echi. Bra! Bo, 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 bo. Entrano in scena i grossissimi calibri.
Proprio in quegli stessi giorni, alle pendici del Monte Nero, un reggimento italiano rastrellò alcuni villaggi sloveni. Arrestarono 60 contadini tra i 45 e i 65 anni. Infatti, i più giovani, nelle file degli austro-ungarici, combattevano i russi in Galizia. In quelle italiane si dannavano in Trentino. I prigionieri furono portati oltre l'Isonzo, in zona italiana. Li misero in fila e ne fucilarono alla schiena uno ogni 10.
Uno, due. Segnale il passo! Avanti! Al tempo! Attenti! Carica! Punta! Fuoco!
I 6 uccisi vennero sepolti sul posto. Disfattisti o disertori? Chiese un giovane sottotenente al suo ufficiale. Semplicemente slavi, basta e avanza, rispose il capitano.
Sottotenente Frederick Harry al rapporto, signor maggiore.
Si metta comodo, tenente, riposo. Si segga un attimo e si versi una grappa. Com'è andato il giro di ricognizione?
Ho visitato tutti i centri di raccolta dei feriti lungo il fiume fino al ponte di Libusnie. Ho trovato dei buoni ricoveri per le ambulanze, sicuri e vicini al fiume. C'è un gran movimento di uomini e di mezzi nelle retrovie. La pioggia non aiuta, le strade si sono trasformate in torrenti di fango.
Attento, Fred. Lamentarsi del fango, oggi come oggi, può essere il sintomo di una nuova malattia chiamata disfattismo.
Mi scusi, io non volevo, non è mio compito giudicare. Ha potuto sapere quando comincerà l'attacco?
Ancora no. Comunque noi della quarta divisione dobbiamo attraversare il fiume sopra la gola ed allargarci sulla collina di Pecinca, a quota 308. Nella battaglia sono impegnati in linea più di 200 battaglioni. Ci sarà anche l'aviazione. Fosse la volta buona che sfondiamo. Brindiamo alla vittoria. Avanti!
Ah, buonasera, signor maggiore. Allora che ne dite? Mi sono cambiato la camicia e lucidato stivali e capelli.
Che le sembro?
Un figurino, Rinaldi. Pronto per il casino?
Ma che casino! Io e Fred andiamo a trovare le infermiere inglesi.
Bravi ragazzi! In alto i cuori, dritte le penne. Mi raccomando, fatevi onore. Belle dritte queste penne. Good luck.
Fred la guardò mentre si avvicinava attraversando in diagonale il grande salone palladiano. Indossava la divisa bianca delle infermiere. Era alta, bionda, la pelle del viso abbronzata e gli occhi grigi. Impugnava un sottile bastone di canna legato in cuoio. Era bellissima. Si fermò davanti a lui e gli tese la mano. Lui la prese e fece l'atto di baciarla. Catherine Barclay aveva 25 anni e una voce profonda e calda.
Allora siete voi l'amico di Alessandro Rinaldi. Ma non siete italiano?
Infatti, sono americano. Sottotenente Frederick Harry. Sono nella sanità, Croce Rossa.
E come ci è capitato un americano in una guerra fra italiani e austriaci?
Non sempre c'è una spiegazione per quello che si fa.
Ah, non c'è? Molto italiana come risposta. Io invece sono stata abituata a pensare che ci sia sempre. Pensi un po'.
Certo. Punti di vista. Ma dobbiamo continuare a chiacchierare in questo modo, del più e del meno. Si comincia così e si finisce a parlare del tempo. Attenzione, sembriamo due cretini. Le va di fare due passi in giardino? Ha smesso di piovere. Vedo laggiù che Rinaldi è occupato. Ha trovato compagnia. Una buona compagnia, mi pare.
Lei è la Ferguson. Helen, la mia migliore amica. Una vera infermiera. Io sono soltanto un'assistente volontaria dei dottori. Rinaldi è un vero dottore?
Certo, chirurgo. Ed è anche molto bravo. Andiamo fuori. Non ce la faccio più a stare qui dentro.
Ma sì, facciamoli due passi. Andiamo.
No, no, Freddy! Freddy! Aspetta un momento. Siamo appena arrivati e già te ne vai via, quatto quatto, con la bella inglesina.
Ma cosa dite, capitano? Io non sono qui.
No, è scorretto. Ma come? Catherine, le presento il mio migliore amico e lei subito mi tradisce con lui. Ma che cosa ho fatto per meritarmi questa umiliazione? Io che avrei voluto chiederle la sua mano.
Ma cosa dite, capitano? Io non immaginavo neanche che sono desolato.
Alessandro, no? Smettila. Un bel gioco dura poco. Chiedile scusa.
In Italia, per un simile trattamento, ci si sfida a duello. Tenente Henry, riceverà la visita dei miei secondi. Scegli, sciabola o pistola.
Sei ubriaco e molesto.
Ma stavo scherzando. Signorina, mi scusi tanto. Ma non faccia così. Uno scherzo, uno stupido scherzo, mi perdoni. Ciao, Pupo. Scusami anche tu se puoi. A più tardi.
Sei sempre il solito, Alessandro. All'inglesina piaccio più io. Fattene una ragione e impara a perdere.
Disfattista. Siamo qui per vincere, no? Ricordatelo, Pupo. E con tutti i mezzi.
Signorina, Catherine, aspetti un attimo. Cosa se ne fa di quel bastone? È il bastone del comando, eh? Lo usa per punire i suoi schiavi disubbidienti.
Era di un ragazzo che fu ucciso l'anno scorso. Era molto simpatico. Dovevamo sposarci. Fu ucciso in Francia, nella battaglia della Somme. Il bastoncino era suo. Me lo mandò sua madre. Glielo avevano restituito con le sue cose.
Mi dispiace, non volevo ricordarti. La Somme, terribile. Me l'hanno detto in tanti. Se qui la guerra è brutta, lassù in Francia è orribile, un massacro. Siete stati fidanzati molto tempo?
6 anni. Siamo cresciuti insieme. Io sono partita quando è partito lui. Avevo la stupida idea romantica che potesse capitare nell'ospedale dove ero io. Ferito da un colpo di sciabola, magari con una benda intorno alla testa. Invece non è stato ferito da una sciabola. Colpito in pieno da una granata. È semplicemente andato in pezzi. In tanti pezzi.
Non pensarci, non serve. Anche questa guerra finirà.
E cosa la farà finire?
Qualcuno all'improvviso cederà. No, non credo noi, forse i russi o gli austriaci oppure i tedeschi. No. Ma proprio così, se anche i tedeschi possono cedere. Chiunque può cedere. Tutto ad un tratto.
Sediamoci sulla panchina. Anche se è bagnata, non importa. Sei mai stato innamorato?
Che bei capelli che hai.
Ti piacciono? Volevo tagliarmeli tutti quando è morto.
Fatti baciare, dai, fatti baciare.
Oh, mi dispiace tanto. Scusami, scusa. Ma non posso sopportare quest'aria da libera uscita dalle infermiere. Ti ho fatto male, vero? Ti ho fatto male.
Hai fatto benissimo. Hai pienamente ragione. No, non importa. Andiamo avanti e non parliamo più di guerra,
Sei caro.
No, non è vero, sono un figlio di puttana.
Ma no, sei caro. Vorrei baciarti, se non ti dispiace. Sarei buono con me, vero? Non è necessario che tu faccia finta di amarmi. Ti prego, non diciamo bugie che non è necessario. Per stasera è finita. Ho fatto la mia bella scenetta e sono contenta. Vedi, vedi, non sono matta e non sono svanita. Solo un poco, qualche volta. Mi sei molto simpatico. Sei un gran bravo ragazzo. Ma ora sono molto stanca. Buonanotte.
Mentre tornava verso casa, i passi di Fred risuonavano sul selciato. Si fermò a guardare i lampi sul San Gabriele. C'era un gran movimento sulle montagne. Andava bene così. Lei era un po' matta, ma andava benissimo che lo fosse. Era meglio che andare tutte le sere al casino degli ufficiali. Sapeva di non amare Catherine Barclay e non aveva per niente intenzione di amarla. Era un gioco, soltanto un gioco.
Porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara. Tu li porti come l'onda in mezzo al mar. Come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara.
Due giorni dopo, a sera tardi, di ritorno dalla prima linea, Fred ritornò alla villa delle inglesi.
Perché io l'amo.
Sono ritornato da casa. La sera. Io l'amo.
Oh, caro, sei tornato, vero? Non te ne andrai. Non te ne andrai via. Ti amo tanto anche io. Ti prego, rimetti la mano qui.
Non va tolta. Ecco, ecco. Peccato che non ci sia un posto dove andare.
Sono stanca, Fred. Eh? Molto stanca. E non devi dirmi che mi ami. È tutto finito. Per un po'.
Parto domani. Vado sui monti. Non dirmi nulla.
E arrivò il giorno dell'Apocalisse. Sarebbe cominciata alle 9 in punto di sera. Fred e i suoi autisti, ognuno alla guida del suo mezzo, erano fermi nel traffico dell'attacco imminente. C'erano truppe sulla strada che costeggiava l'Isonzo verso Plava e camion impantanati e una colonna di muli. Al tramonto le ambulanze arrivarono ad una fornace trasformata in ospedale da campo, il 105 a quota 180. Sistemarono le macchine dietro un muro di mattoni, pronti a partire. Fred si mise a rapporto dal colonnello.
Sottotenente Harry a rapporto, signor colonnello. Tutte le ambulanze sono sul posto, agli ordini.
Supporterete gli uomini del 19° reggimento. I feriti meno gravi li lascerete qui a discrezione del maggiore medico. Gli altri andranno trasferiti a valle, negli ospedali da campo ed in quelli di Gorizia o di Udine, dove, previa comunicazione telefonica, troverete posti liberi. È tutto. desiderate un contatto?
Col vostro permesso, colonnello, raggiungo i miei uomini.
È meglio che aspettiate che sia finito il bombardamento.
Gli autisti vogliono mangiare.
Ma fate come volete.
Ecco qua, patrioti. Il colonnello vi ha riservato un catino di maccheroni ed un pezzo di formaggio. Gavuzzi, mettilo a terra, qui, vicino al muro. Mangeremo tutti. Quando l'azione sarà cominciata non avremo più la possibilità di mangiare.
Ma non ci sono le forchette?
Il signorino Manera. Al diavolo. Gordini, Passini, sedetevi tutti intorno. Mangiamo con le mani. Abbiamo pure una bottiglia di vino, vero Gavuzzi?
Oh, signor sì.
Ma la truppa lo sa che deve attaccare?
Credo di sì. È da stamani che li riempiono di grappa. Se non sono ubriachi all'attacco, non ci vanno. Evviva l'esercito!
Lo so come pensate. Credo anch'io che si debba finire con questa guerra. Ma non finirebbe se una parte smettesse di combattere. Sarebbe solo peggio se si finisse di combattere.
Non potrebbe essere peggio. Non ci sta niente di peggio della guerra.
La sconfitta è peggio.
Non credo. Che cos'è la sconfitta? Si ritorna a casa.
Ti vengono dietro. Ti prendono la casa.
Non credo. Lascia che ciascuno difenda la propria casa.
Ti impiccano!
Non c'è fine per una guerra. La guerra non si vince con la vittoria. Oggi tenente le ha viste tutte le montagne qui intorno. Crede che possiamo prenderle tutte. Solo se gli austriaci smettono di combattere. E perché non smettono di combattere? Hanno già il loro paese, ma no. Invece c'è la guerra.
Bravo, Passini. Sei un grande oratore. Qua la mano, mi hai convinto.
Basta, basta.
Incomincia adesso.
420!
Ma non ci sono i 420 in montagna! Era una bombarda! Minenwerfer!
Si udì un colpo di tosse. Il colpo di tosse di Dio. Fred cercò di respirare, ma il respiro non volle venire. Si sentì scagliato fuori da se stesso e fuori e sempre nel vento. Andò fuori veloce e sapeva che era morto e che era stato un errore pensare di essere morto. Poi galleggiò e invece di procedere si sentì scivolare indietro. Respirò.
Del 1 novembre 1916 è iniziato l'attacco italiano su tutto il fronte del Carso. La repentina reazione dell'esercito austro-ungarico e il costante maltempo che rende impraticabile il terreno vanificano i progressi fatti. Il terreno conquistato è stato infine nuovamente perduto. I tentativi di contrattacco degli italiani sono continuati per 2 giorni consecutivi, ma si sono rivelati infruttuosi. Il 4 novembre il comando supremo del generale Cadorna ha deciso di sospendere l'azione. Le perdite italiane ammontano a 20.000 feriti e 15.000 tra morti e dispersi.
Mamma mia, Dio ti salvi Maria, Dio ti salvi Maria e Gesù famiglia, Cristo fammi morire.
Sono qui Passini, non ti muovere. Portaferiti, aiuto, venite, aiuto. Eccomi, fermo Passini, ti metto un laccio emostatico.
Non mi toccare, non mi toccare, io muoio. Purissima Maria, fammi morire. Basta.
Passini.
Basta. Mamma Passini.
Passini.
Mamma mia.
Porta feriti! Oddio, fammi uscire da qui. Anche senza una gamba. Fammi uscire da qui. Vivo. Eccoci, tenente. Eccoci. Ce ne sono altri tre. Uno morto, si chiamava Passini.
Ah sì, lo so. Sono Manera.
Dove sono Gordini e Gavuzzi?
Gordini al posto di raccolta a farsi bendare.
Cavuzzi, le tiene le gambe. Andiamo, andiamo! Leviamoci di qui!
Ah, figli di puttana!
Soldato autista della Croce Rossa Maniera Furio a rapporto, signor Maggiore. Io e il soldato Cavuzzi, con due autoambulanze a pieno carico, torniamo a valle. Siamo diretti all'ospedale da campo 206. Ci portiamo via il nostro tenente.
Americano?
Signor sì. Ha già la bassa di passaggio firmata dall'ufficiale.
Preferisco aspettare. Ce n'è di più gravi di me, io sto bene.
Andiamo, non faccia l'eroe. La voglio visitare. Mettetelo sul lettino.
Ah, Dio buono, attenti alla gamba, Dio mio!
Bisturi e pinze. Schegge di bombarda nemica. Tante. Spennellerò ogni cosa. Fa male? Fermo. Il dolore non è ancora cominciato. Il colpo smorza il dolore. Portategli un bicchiere di cognac, lo tirerà su. Ferite multiple alla coscia sinistra. Superficiali, niente di grave. Ferite profonde al ginocchio e al piede destro. Lacerazione al cuoio capelluto con possibile frattura cranica. Fa male la testa?
Oh Cristo, sì!
Scriva. Ferite contratte in servizio. Questo è ciò che vi impedirà di essere deferito alla corte marziale per autolesione. Ma come avete fatto a cacciarvi in questa storia? Che cosa stavate cercando di fare? Di suicidarvi? Antitetano, per favore. E fate una croce sulla vostra gamba destra. Grazie. Ora pulisco un po' e metto una benda. Il vostro sangue coagula molto bene. O volete ancora il cognac? Se avete il cranio fratturato è meglio non bere.
Al diavolo! Sto bene così!
Me lo bevo io il vostro cognac. Cercate dell'altro antitetano. Portate dentro qualcosa di serio.
Fred giaceva immobile. Lasciava marciare il dolore, non c'era altro da fare. Mentre si inerpicava sulla strada, l'ambulanza era lenta nel traffico. A volte si fermava, a volte faceva marcia indietro in una curva. Poi, finalmente salì veloce. Fred sentì gocciolare qualcosa. Dapprima gocciolò lentamente e regolarmente. Poi colò come un rigagnolo.
Manera, sei tu che guidi?
Manera! Che c'è, signor tenente? Serve qualcosa?
Quello sulla barella, sopra di me, ha un'emorragia.
Sì, siamo quasi arrivati! Non posso spostare le barelle da solo!
Il rigagnolo continuò. Fred cercò di spostarsi da un lato perché non gli cascasse addosso. Dove era caduto, sentiva tutto caldo e appiccicaticcio. Aveva freddo e la gamba gli faceva male fino a dargli la nausea. Dopo un po' il rigagnolo della barella di sopra diminuì e ricominciò a gocciolare. Fred sentì quello di sopra muoversi come per trovare una posizione più comoda. Poi stette fermo.
Tenente, come sta quello di sopra?
Deve essere morto.
Ehi, Pupo! Pupo, svegliati. Come va?
Ciao, Alessandro. Che piacere vederti. Mi fanno la morfina. Dormo sempre. Mi hanno operato. Ma per sapere che fine farà la mia gamba mi mandano a Milano, all'ospedale americano.
Bene, bene. Meglio Milano che Gorizia. Senti, ti ci vuole un ortopedico bravo. Il tuo ginocchio è piuttosto malandato. Ma ti porto buone notizie. Sarai decorato. Vogliono darti la medaglia d'argento. Se hai compiuto un atto eroico, te la danno d'argento. Se no, di bronzo. Hai compiuto qualche atto eroico?
No, sono saltato in aria mentre mangiavo un pezzo di formaggio.
Devi aver fatto qualcosa di eroico prima o poi. Cerca di ricordare.
Non ho fatto niente.
Senti, Il tuo autista, Manera, dice che hai rifiutato di farti medicare prima degli altri.
Senza molta insistenza.
Questo non importa. Credo che possiamo farti avere la medaglia d'argento. Ma ho dato una bottiglia di cognac al tuo attendente perché la scappasse. Ma dove si è cacciato?
Attendente!
Eccomi, signor capitano!
Ah, eccolo. Oh, e apri sta benedetta bottiglia, dai! Forza! Veloce! Due bei bicchieri. Qua. Ecco.
Grazie.
Bevi questo, pupo. Buono, eh? Costa 15 lire. 5 stelle. Un generale di corpo d'armata. Senti, ho guardato la tua cartella clinica. Tranquillo, nessuna frattura cranica. Bevi tranquillo. Quel maggiore al primo posto di raccolta era un macellaio, era un cretino. Ma se ti curassi io non ti farei del male. Bevi, dovrebbe essere buono.
Non buono. Hai visto Miss Barclay?
Ah, te la porterò qui. Vado a prendertela subito. Anzi, te la manderò, la tua bella gelida dea inglese. Una dea da adorare senza toccare. Ma è meglio che io non ci sia quando sei con lei. Sarai più puro, sarai più dolce. Me ne vado.
Aspetta, aspetta, Alessandro, un minuto, non andartene. Dimmi piuttosto di Gorizia. Come vanno le ragazze?
Ragazze? Non ci sono ragazze. Da 2 settimane non le cambiano. E quindi non ci vado più. È un disastro. Quelle non sono più ragazze, sono vecchi commilitoni. È terribile che rimangano tanto da diventare amiche. Non ci vado più al casino. Stasera, per esempio, devo asportare 3 metri di intestino tenue. Ma gioco da ragazzi se si ha la mano ferma. Beviamo.
Povero Rinaldi, tutto solo alla guerra senza ragazze nuove. Attendente, versacene altri 2.
Signor sì.
Ecco. Oh,
grazie.
Allora alle tue gloriose ferite, alla medaglia d'argento. Arrivederci.
No, di là, dalla sua parte.
Ti manderò la tua ragazza inglese. Addio, pupo. Il cognac è sotto il letto.
Grazie.
Guarisci presto.
Soldato Burci Piero, destinazione Verona. Passa di passaggio numero 6798 NB.
Dorme, signor sergente.
Caporal maggiore Zichichi Santo, destinazione Milano. Passa di passaggio numero 4345 LL.
Presente. Sì, signore, sono io.
Mi scusi, sergente. Cerco il tenente Henry. È diretto a Milano, all'ospedale militare americano.
È laggiù in fondo, signor cappellano. La barella a destra, l'ultimo della carrozza.
Padre, come va? Le ho portato qualcosa. Le piace il vermouth?
Grazie.
Una bottiglia di vermouth e dei biscotti che mi ha mandato mia madre. Sono buoni. Metto tutto qui sotto.
Che bella sorpresa, padre. Grazie. Lo vuole un bicchiere di vermouth? Prendiamo.
No, 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 grazie. Lo tenga per sé. È per lei. E poi sono quasi arrivato. Scendo a Verona e prendo la tradotta che va a sud. Vado in Abruzzo in licenza.
Le piace molto l'Abruzzo, padre?
Sarei felice se potessi vivere là e amare Dio ed essere rispettato.
Il maggiore a Gorizia non lo rispettava, vero? Con tutte quelle storie sulle donne.
Il maggiore non può capire. Gli ufficiali non vedono niente. È gente a cui piace fare la guerra. Io provo disgusto per la guerra.
Anche Passini parlava come lei, giusto un attimo prima di essere ucciso.
Gli uomini come Passini non vorrebbero mai essere ufficiali. È gente a cui non piace fare la guerra, come a me, come a lei. Siamo quasi a Verona. Devo scendere. Buona fortuna.
Anche a lei, padre. Ci vediamo in Abruzzo.
Se Dio vuole. Ciao, Federico. Guarisci. Accidenti. Dimenticavo la cosa più importante. Ho parlato stamattina con la caporeparto delle infermiere inglesi. Ci sono troppe donne al fronte. Hanno deciso di rispedirne qualcuna indietro. Miss Berkeley è stata destinata a Milano. all'ospedale americano.
Si fatta una vesta scullata, nu cappiella quei nastri e quei rose, stiva miezza tre o quattro sciantose e parlava francese e a così.
Hello, caro.
Ciao, tesoro. Sei stata magnifica ad arrivare fin qui.
Non è stato molto difficile. Può diventare difficile rimanere.
Devi rimanere. Oh, devi. Sei stupenda.
Ma non c'ha mamma più, mai foto tu.
Proprio in quel momento Fred si innamorò di lei. Vide che non c'era nessuno, né nel corridoio né nella stanza, e la strinse a sé, la baciò ancora, le sentì battere il cuore. Non riusciva a credere che ci fosse davvero, continuò a stringerla forte.
Regine, quando stiva con mica, non mangiava capane e cerasa, noi campavamo i vasi, e che vasi, tu cantava e chiagniva per me.
Addio alle armi, sceneggiato radiofonico di Marco Colli.
Reginello va bene.
Personaggi e interpreti: Fred, Dario Sansalone. Narratore, Elia Shilton. Ungaretti, Rocco Schira. Marinetti, Davide Garbolino. Cadorna, Claudio Moneta. Gordini, Massimiliano Zampetti. Colonnello, Augusto Di Bono. Passini, Maurizio Pellegrini. Manera, Simon Waldvogel. Maggiore Robbiani, Massimo Loreto. Rinaldi, Riccardo Buffonini. Catherine, Cinzia Spanò.
Oi cardilla chi aspetta stasera.
Presa del suono, editing e sonorizzazione Thomas Chiesa. Assistente alla regia Sara Flat. Regia di Marco Colli. Produzione Francesca Giorzi.
Che più degni di sentire te cantare. Mamma chiù, mai foto tu, distrattamente chiama.